Grazie Marcello e anche ad Andrea. Buon sabato a tutti, cari fratelli e sorelle, ovunque voi siate, anche dall'estero. Spero che ci sia un'ottima ricezione. E una preghiera particolare va per tutti gli ammalati e i sofferenti che in questo periodo purtroppo non mancano, anche per le varie calamità che ci sono nel mondo. Andiamo al sermone di oggi, che parlerà esattamente dei tempi del primo fratricidio che avvenne al mondo, perché è uno dei più belli esempi che noi come cristiani dobbiamo seguire. E naturalmente questo si trova nel libro della Genesi, dove parla del pastore Abele. Abele sappiamo che era un pastore e che badava alle sue pecore che pascolavano serenamente, brucando l'erba dei prati verdi. Ora mi chiedo, se è bello ora vedere un prato verde con delle pecorelle che brucano? Immaginiamoci a quel tempo, nel tempo di Caino, quando ancora la natura era incontaminata, il verde era verde e tutto era di una maestosità infinita. Naturalmente, tanti personaggi importanti della Bibbia, come ho detto prima, fra cui Abele, erano anche i patriarchi, erano pastori di pecore. E anche Rachele, la moglie di Giacobbe, pasceva le pecore. Il pastorello Davide, Abramo, Giacobbe. Sicuramente Dio ha un feeling particolare co con i pastori. Il mondo della pastorizia al tempo di Gesù Cristo era una cosa molto comune. E naturalmente anche Gesù Cristo molto spesso quando predicava ed operava, rappresentava anche questo tipo di attività con delle parabole. Io mi ricordo quando ero molto giovane, ragazzino, circa decenne, mi sono trovato ad andare in una fattoria dove c'erano tante mucche, e sono rimasto lì per una settimana e c'era il pastore che lui riconosceva tutte le sue mucche anche a distanza. E le chiamavo ognuna con il suo nome. Proprio qualcosa, a me per quell'età mi sembrava qualcosa di surreale, che quel pastore conosceva tutte le sue mucche una ad una. Andiamo per fora adesso in Giovanni, al capitolo 10, nei versetti da 1 a 10. Quindi Gesù Cristo sicuramente, e anche Dio oggi, noi che siamo le sue pecorelle, conosce ognuno di noi e ci chiama per nome, anche se siamo in tanti. Quindi Giovanni capitolo 10, versetti da 1 a 10, dice: in verità io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore non vi sale da un'altra parte. Ma quello è un ladro, è un brigante. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore, perché di solito i briganti e i ladri non entrano mai per la porta principale, vanno a entrare da posti solitamente meno a vista, dove nessuno magari li vede. Quindi si intrufolano in maniera coatta. Quindi il pastore delle pecore invece entra per la porta principale. Dice a lui, apre il portinaio. Le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Proprio come vi dicevo prima di quel pastore che io ho conosciuto quando ero molto piccolo. Lui chiamava tutte le sue mucche, anche le pecore, ognuna aveva il proprio nome. E loro lo ascoltavano e sapevano che si rivolgeva proprio a quella singola mucca o pecora. Dice: e quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro perché in realtà il pastore, cioè, va davanti a loro per proteggerle, per dargli protezione dagli attacchi dei lupi, dei cani randagi, delle bestie feroci. Quindi il pastore si mette in realtà lui in testa alle sue pecore, così come Gesù Cristo si mette in testa alla sua Chiesa per proteggere noi, che siamo le sue pecorelle. E naturalmente noi seguiamo come le pecore il nostro pastore, il nostro Signore Gesù Cristo, perché in realtà ne conosciamo la sua voce. La sua voce è quella scritta nella Bibbia, i suoi insegnamenti, i suoi messaggi, i suoi statuti, e non seguiremo mai alcun straniero che non sia Gesù Cristo. Come le pecore non seguiranno mai un altro che non è il proprio pastore, a meno che non vengano prese con la forza. Ma così loro seguono solo il proprio pastore, non seguono un estraneo. Quindi naturalmente dice, non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questo è quello che sta chiedendo anche a noi oggi. Quando qualcuno ci viene a portare un messaggio che non è il messaggio di Dio o di Gesù Cristo, anche noi dobbiamo fuggire da loro. Ed oggi più che mai di questi falsi predicatori ce ne sono in abbondanza, specie da quando tutto si può fare anche online, sono diventati tutti predicatori, si sono improvvisati. Però di questo ne dobbiamo stare attenti, dobbiamo aprire gli occhi, perché proprio sono dei falsi predicatori. Quindi Gesù disse loro questa similitudine, cioè questa parabola. Ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando Gesù Cristo. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta e se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Noi oggi abbiamo questo tipo di salvezza perché noi siamo entrati proprio per mezzo di Gesù Cristo e non per mezzo di falsi apostoli. Quindi dice entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, per uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiamo la vita e l'abbiamo anche in abbondanza. Quando Gesù insegnava, faceva spesso uso di parabole, proprio perché la parabola era più che un'illustrazione per fare capire meglio il significato del suo discorso, oppure per farlo ricordare più facilmente. Quindi, ascoltare una parabola di Gesù, tanti non capivano affatto ciò che lui intendeva dire. Non lo capivano. Gesù lo faceva apposta, perché la parabola per lui aveva una funzione discriminante. Cioè la capiva chi doveva o voleva capirla. Salvo poi che quando non la capivano, Gesù Cristo gliela spiegava più tardi al suo piccolo gruppo ristretto di discepoli. Difatti c'è un proverbio che dice non c'è peggior sordo che non vuol sentire. Ecco. Tanta gente, magari, quando noi parliamo di Bibbia e di religione, fanno finta di non sentire o di non capire, ma molti lo fanno proprio di proposito, così come dice Gesù Cristo. Quando Gesù Cristo insegnava, faceva spesso uso di parabole per far capire meglio il significato proprio intrinseco del suo discorso o per farlo ricordare più facilmente. Difatti c'è un esempio molto bello nella Bibbia che dice: la voce di Abele riecheggia ancora. C'è questa scrittura nella Bibbia. Le scritture non riportano una sola parola pronunciata da Abele. Non una parola c'è scritta nella Bibbia che venne pronunciata da Abele. Quindi come fa allora a parlarci? Come fa a parlare se lui non ha mai parlato attraverso la Bibbia? Sul conto di Abele, l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere: per mezzo di essa, egli, Abele, benché morto, parla ancora. Per mezzo di che cosa? Per mezzo di essa che cosa? Per mezzo di che cosa? Abele parla per mezzo della sua fede. È stato il primo uomo a manifestare questa nobile virtù, il primo uomo in assoluto. E lo ha fatto in maniera così efficace che tuttora costituisce un modello a cui tutti quanti noi ci dobbiamo ispirare. Quando noi imitiamo la sua fede, è come se Abele ci parlasse. È bellissima questa frase, questa espressione, che pur non avendo mai detto una parola, Abele ancora ci parla. Nonostante la Bibbia non dica molto sul suo conto, cosa possiamo imparare da Abele e dalla sua fede? Scopriamolo insieme. Abele nacque agli inizi della storia umana. Fu la quarta creatura a mettere piede sulla terra. Gesù mise in relazione Abele con la fondazione del mondo. Andiamo per favore, apriamo le nostre Bibbie in Luca al capitolo 11. Versetti 50 e 51. Luca capitolo 11, versetti 50 e 51. E dice: affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa generazione. Versetto 21. Dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso fra l'altare ed il tempio. Se, vi dico, sarà ridomandato a questa generazione. Si riferiva a quelli che possono ottenere la redenzione del peccato, il perdono dei peccati. Pur essendo Abele il quarto essere umano sulla terra, Abele fu il primo che Dio considerò degno di redenzione, il primo in assoluto. Affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa generazione. Ripeto ancora il versetto 51, quando dice: dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso fra l'altare e il tempio. L'umanità era appena agli inizi della sua storia e già si ritrovava a portare un pesante fardello. Ancora c'erano pochissimi uomini sulla terra e già incombe proprio questa grande sciagura. I genitori di Abele, Adamo ed Eva, avevano commesso un enorme passo falso e ne erano consapevoli. Un tempo erano stati perfetti, ma la prospettiva di vivere per sempre ce l'avevano avuta. Poi si erano ribellati a Dio ed erano stati espulsi dalla loro dimora paradisiaca nel giardino di Eden, anteponendo i loro desideri a qualunque altra cosa e e senza pensare minimamente alla loro progenie. Avevano perso la perfezione e la vita eterna. Andiamo in Genesi per favore, al capitolo 2, versetto 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E dopo sappiamo cosa successe. Sappiamo cosa successe. In Genesi, al capitolo 3, nel versetto 24, dopo quello che successe, così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via all'albero della vita. Dio mise i cherubini, gli angeli, per custodire l'albero della vita. E nel versetto 7 e 8 disse: E allora si apersero gli occhi ad entrambi, ad ambedue, e si accorsero che erano ignudi. E cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul fare della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio. Si nascosero fra gli alberi del giardino. Cosa disse Eva alla nascita di Caino? E cosa potrebbe aver avuto in mente? Fuori dal giardino di Eden, Adamo ed Eva ebbero un'esistenza travagliata. Quali spunti di riflessione offrono Adamo ed Eva a chi è un genitore? Oggi Adamo ed Eva, per noi genitori, offrono tanti spunti di riflessione, tantissimi, di cui noi dovremmo trarre tesoro. L'atteggiamento di Adamo ed Eva offre a noi genitori degli spunti di riflessione. Con le nostre parole e azioni alimentiamo l'orgoglio, l'ambizione e le tendenze egoistiche dei nostri figli. Oppure insegniamo loro ad amare Dio e a voler essere Suoi amici. Perché c'è questa doppia faccia, cioè o insegnare le cattiverie o insegnare loro l'amore di Dio ed essere amici di Dio. Purtroppo i primi genitori non furono all'altezza della loro responsabilità. Nonostante tutto, i loro discendenti però potevano ancora sperare. E il pastorello Abele imparò ad avere fede. Ora vediamo un po' come si iniziano le fasi della vita di Caino e Abele. E quale qualità imparò ad avere Abele rispetto a Caino? Quindi, man mano che i ragazzi crescevano, Adamo sicuramente avrà insegnato loro a lavorare per provvedere alla famiglia, come gli aveva detto Dio: tu lavorerai e mangerai col sudore della tua fronte. Quindi Caino diventò un agricoltore, mentre che Abele diventò un pastore. Abele però fece qualcosa di molto più importante rispetto a Caino. Nel corso degli anni imparò ad avere fede, la splendida virtù di cui in seguito avrebbe parlato anche l'Apostolo Paolo. Ma riflettiamo, tra gli esseri umani non c'era un modello a cui Abele poteva ispirarsi. Non c'era nessun altro, c'erano solo loro a quel tempo. Come imparò allora ad avere fede in Dio? Come? Ce lo siamo mai chiesto? Analizziamo tre validi motivi su quale si poggiava la sua fede, la fede di Abele. Prima, la creazione divina. È vero che per via della maledizione pronunciata da Dio il suolo produceva a discapito dell'agricoltura. C'erano spine e triboli. I triboli è una pianta spinosa che c'era a quel tempo e ancora oggi. Ma è anche vero che la terra dava alla famiglia di Abele cibo in abbondanza. Inoltre, non era stata lanciata alcuna maledizione sugli animali, perché Dio non aveva maledetto gli uccelli o i pesci. Assolutamente no. Quindi ovunque si rivolgesse lo sguardo, Abele trovava conferme dell'amore, della sapienza e della bontà di Dio, creatore di tutte le cose. Quindi Abele negli animali vedeva realizzata in realtà la grandezza di Dio. In Romani capitolo 1, versetto 20. Romani capitolo 1, versetto 20. Dice: poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e la divinità si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle sue opere. Abele vedeva chiaramente la potenza e divinità di Dio. La vedeva, la toccava con mano. Questo, senza dubbio, gli aveva dato un senso di riconoscenza sulla creazione e diedero ad Abele validi elementi per avere fede in un creatore amorevole. Sicuramente Abele si sarà preso il tempo per meditare su questioni di natura spirituale. Quindi noi proviamo oggi ad immaginarcelo mentre portava al pascolo le sue pecore. Così come Davide. Che Davide, se vi ricordate, suonava i suoi strumenti mentre vedeva, controllava tutto il suo bestiame. Lo stesso valeva anche per Abele prima. C'è il vedere tutte le sue pecore che pascolavano liberamente, tranquillamente, serenamente. Quanta pace e serenità ci sarà stata nel cuore di Abele. E quindi avevo tutto il tempo di meditare sulle questioni di natura spirituale. Quindi proviamo ad immaginarcelo mentre lui portava queste pecore al pascolo. Lui percorreva a piedi lunghe distanze per condurre le pecore al pascolo, tra le colline, fiumi e valli, sempre in cerca dei pascoli più verdi, delle acque più cristalline, dei ripari più sicuri. Io negli ultimi mesi mi sono trovato lì vicino Bergamo ad andare in una località così e proprio mentre mi trovavo lì mi ricordava tanto come Abele potesse gioire di quella grande maestosità che vedevo. Quindi di tutte le creature di Dio, le pecore sembrano essere le più indifese, come se fossero state concepite con il bisogno di essere guidate e protette dall'uomo. Così come noi, che siamo le pecore, le pecorelle di Dio, abbiamo anche noi la necessità di essere guidate e protette di Dio, dalle mani sicure di Dio, perché poi nelle mani di chiunque ci affidiamo dobbiamo sempre stare attenti. Quindi è possibile che anche Abele avvertisse il bisogno di una guida, di protezione, di cura da parte di qualcuno di gran lunga più saggio e più forte di qualunque essere umano. Senz'altro avrà espresso in preghiera molti di questi suoi pensieri, continuando a rafforzare la sua fede. In che modo le promesse di Dio fornivano ad Abele molto su cui riflettere? Forse questo è un sermone da sentire, da ascoltare ad occhi chiusi, perché oltre che sentire, dobbiamo vedere. Immagino come viveva Abele. Sicuramente da Medeva avranno raccontato ai loro figli gli eventi che avevano portato alla loro espulsione dal giardino di Eden. Quindi Abele aveva molto su cui riflettere, tanto, mentre vedeva le sue pecore, magari seduto sotto il fresco di un albero dalla grande chioma. Riflettevo. Dio aveva detto che il suolo sarebbe stato maledetto, vedendo le spine e i triboli, mentre che Abele era testimone dell'adempimento di quelle parole. Dio aveva anche predetto che Eva avrebbe avuto gravidanze e parti difficili. Alla nascita dei suoi fratellini, sicuramente Abele vedeva adempiersi anche queste parole. Proviamo a chiudere gli occhi e a immaginare queste scene. Andiamo adesso in Genesi al capitolo 3, versetti da 15 a 19. Genesi capitolo 3, versetti da 15 a 19. Dice: E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figlioli e i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E ad Adamo disse: Perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie? Hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine? Non ne mangiare, non ne mangiare. Il suolo sarà maledetto per causa tua. E mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra dove fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Cosa avrà imparato Abele dai cherubini di Dio? Tra gli esseri umani non c'erano modelli a cui Abele potesse ispirarsi. Gli uomini non erano le sole creature intelligenti presenti sulla terra a quel tempo. Adamo ed Eva erano stati espulsi dal giardino. Dio aveva fatto in modo che nei loro figli, avessero accesso al paradiso terrestre. Infatti, l'entrata del giardino era custodita dai cherubini, angeli di rango molto elevato, che Dio aveva messo lì con la fiammeggiante lama di una spada che roteavano continuamente. Genesi capitolo 3, versetto 24. Così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via all'albero della vita. Immaginate Abele che da ragazzo vedeva questi cherubini. Riusciamo a immaginarlo? Abbiamo tanta fantasia. Nella loro forma corporea, il loro aspetto avrà senz'altro rispecchiato l'immenso potere di cui questi angeli disponevano. E quella spada, sempre infuocata, che continuava a roteare, doveva fare una certa impressione. Faceva un certo effetto. Quindi, man mano che Abele cresceva, non vide mai questi cherubini stancarsi e abbandonare le loro postazioni. Erano sempre lì a girare queste spade attorno a quell'albero. Che esempio avrà avuto Abele da questi angeli? In questo modo Abele capì che Dio aveva dei fedeli servitori, giusti e tenaci, che non si stancavano mai, che non si stancano mai e che non si stancheranno mai. I veri servitori di Dio saranno servitori fedeli fino alla fine. In quei cherubini Abele poté riscontrare la lealtà e l'ubbidienza a Dio, ubbidienza che non c'era stata nella sua famiglia, ubbidienza che non c'era stata in Adamo ed Eva e in Caino. Senza dubbio, l'esempio di quegli angeli rafforzò la sua fede. Abele fu testimone dell'ubbidienza dei cherubini e della loro fedeltà a Dio. Riflettendo su tutto quello che Dio aveva rivelato di sé tramite la creazione, le sue promesse e l'esempio dei suoi servitori angelici, Abele ebbe modo di consolidare la sua fede e il suo esempio ci parla ancora oggi. L'esempio di Caino e di Abele, scusate, ci parla ancora oggi, anche se noi non abbiamo letto una parola scritta da Abele. Il suo esempio ancora oggi grida a Dio. Per i giovani in particolare potrebbe essere un'iniezione di fiducia, sapere che possono imparare a mostrare una fede autentica in Dio, a prescindere da quello che fanno i familiari, i propri genitori. Io nel corso dei miei tantissimi anni che sono nella Chiesa, ho visto tanti giovani come Abele che sono entrati nella Chiesa, nella famiglia di Dio, anche senza i loro genitori. Sono stati loro a loro volta un esempio per i genitori. Le meraviglie della creazione e la Bibbia nella sua interezza e i molti esempi di uomini e donne devote costituiscono un solido fondamento per la fede di ognuno di noi. Ora, perché Dio preferì il sacrificio di Abele? Per quale motivo? Durante i suoi anni, cosa comprese Abele? Perché mentre la sua fede in Dio cresceva, Abele desiderava trovare un modo giusto per esprimerla veramente, man mano che lui cresceva. Quindi Abele, cosa poteva offrire un povero uomo, un povero ragazzo, un giovane ragazzo al creatore dell'universo? Cosa potevo offrire? Cosa possiamo offrire noi a Dio? Senza dubbio Dio non aveva bisogno né dei doni né dell'aiuto degli esseri umani. Nel corso del tempo Abele comprese una profonda verità per far felice il suo amorevole padre. Bastava che offrisse il meglio di quello che aveva. Le uniche cose che aveva Abele erano pecore. Abele, a differenza di Caino, offrì il suo sacrificio migliore con fede. Che offerte presentarono Caino e Abele a Dio e quale fu la sua reazione? Abele offrì alcune pecore del suo gregge. Scelse le migliori, le primogeniture, offrendo anche quelle che a parer suo erano quelle di prima scelta. Mentre che Caino cercava di ottenere le benedizioni e i favori di Dio, offrì alcuni prodotti agricoli, ma i suoi motivi erano diversi da quelli di Abele. E questa differenza si palesò quando i due fratelli presentarono le loro offerte. Questa fu la reazione di Dio. Dio, dice, guardava con favore ad Abele e alla sua offerta. Genesi capitolo 4, versetto 4. Genesi 4, versetto 4. E Abele offrisse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta. La Bibbia non specifica in che modo Dio ha manifestato questo favore nei confronti di Abele. Ma per quale ragione Dio preferì il sacrificio di Abele? O forse l'offerta in se stessa? Abele offrì creature viventi, creature che respiravano, che si muovevano. Ma soprattutto ne versò il prezioso sangue. È possibile che si rendesse conto del valore di quel sacrificio. Perché? Perché molti secoli dopo Dio si servì del sacrificio di un agnello. Un agnello senza difetti per simboleggiare il sacrificio del suo figlio perfetto, l'agnello di Dio, di cui sarebbe stato versato il sangue innocente. Non vi viene la pelle d'oca a sentire queste parole? Giovanni capitolo 1, versetto 29. Giovanni capitolo 1, versetto 29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse: ecco, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Fratelli, ritorniamo indietro in Genesi, in Esodo, scusate. Esodo capitolo 12. Versetti da 5 a 7. Esodo capitolo 12, versetti da 5 a 7. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto, lo serberete fino al 14° giorno di questo mese. E tutta la radunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire e si prenda del sangue di esso e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Ma questi dettagli superavano di gran lunga quello che Abele poteva sapere o capire. Quello che sappiamo con certezza è che Abele offrì il meglio di ciò che aveva. Il meglio di ciò che Dio poteva dare per noi. Dio guardava con favore non solo alla sua offerta, ma ad Abele stesso, che aveva agito spinto dal suo amore per lui e dalla sua fede autentica. Perché l'offerta di Caino era sbagliata in sé? Sotto quale aspetto Caino era come molti di oggi? Nel caso di Caino, le cose andarono diversamente. Dio non guardò con alcun favore a Caino e alla sua offerta. Genesi capitolo 4, versetto 5. Dice: ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. E Caino ne fu molto attristato e il suo viso ne fu abbattuto. Questa reazione non si deve al fatto che l'offerta di Caino fosse in sé sbagliata. La legge di Dio contemplava la possibilità di offrire prodotti agricoli. Andiamo in Levitico capitolo 6, versetti 14 e 15. Levitico capitolo 6, versetti 14 e 15. Dice: questa è la legge dell'oblazione. I figlioli di Aronne l'offriranno davanti all'Eterno, dinanzi all'altare. Si leverà una manata di fior di farina con il suo olio e tutto l'incenso che è sull'oblazione e si farà fumare ogni cosa sull'altare in sacrificio di soave odore, come una ricordanza per l'Eterno. Poteva dare questo Caino. Il fatto è che le opere di Caino erano malvagie. Non si è curato di scegliere le cose migliori da portare a Dio. Primo Giovanni capitolo 3, versetto 12. Dice che ci amiamo gli uni gli altri e non facciamo come Caino, che era dal maligno, cioè del diavolo, e uccise il suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Come molti di oggi. A quanto pare Caino pensava che fosse sufficiente una devozione formale. Tanto così, tanto per dire, vabbè, anch'io ci sono, anch'io ti porto qualcosa. E gli portò le spine. Come fanno oggi la stragrande maggioranza del mondo. Fece un qualcosa così, una devozione formale, non sentita, non amata, non desiderata. E presto le sue azioni rivelarono mancanza di fede autentica e di amore nei confronti di Dio. Oggi tutti parlano di Dio, tutti parlano di Gesù Cristo. Ma quanti in realtà hanno amore per Dio e per Gesù Cristo? Ce l'hanno per Maria, per Padre Pio, tutti i santi. Sono tutti dei Caini. non sono degli Abele. Quale avvertimento diede Dio a Caino? E cosa fece Caino dopo che Dio lo aveva avvertito? Quando si accorse di non aver ottenuto, quando lui si accorse di non aver ottenuto il favore di Dio, Caino forse cercò di imparare da Abele? No, non cercò di imparare da Abele. Nelle nostre famiglie, dove noi siamo tutti gli Abeli, qualcuno della nostra famiglia ha cercato di diventare Abele come noi. Pochi casi, pochissimi casi. Forse si possono contare in Italia sulle dita di una mano quanti hanno seguito l'esempio dell'Abele della famiglia. Nella mia famiglia non c'è stato nessuno che ha seguito il mio esempio. Nella mia famiglia, dico patriarcale, di mio padre e mia madre, io sono rimasto il primo e l'unico. Questo succede nella stragrande maggioranza delle famiglie. Noi siamo gli Abele. Caino, nonostante tutto che Dio lo aveva cercato di redimerlo, non gli ha dato ascolto. Cominciò a covare più rancore nei confronti del fratello. Dio vide quello che stava accadendo nel suo cuore e pazientemente cercò di farlo ragionare. Quanti di noi abbiamo fatto così nelle nostre famiglie, cercando di far ragionare i nostri familiari? Dio lo avvertì che il suo atteggiamento lo avrebbe portato a compiere un grave peccato. Gli presentò la prospettiva di una esaltazione, e ovvero di ricevere la sua approvazione, se lui si fosse ravveduto. Se a Caino si fosse ravveduto, Dio gli avrebbe dato la sua approvazione. Andiamo in Genesi, capitolo 4, versetti 6 e 7. Genesi, capitolo 4, versetti 6 e 7. E Abele offrisse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del suo grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. E Caino ne fu molto irritato, arrabbiato, e il suo viso ne fu abbattuto. Però l'Eterno disse a Caino, stiamo bene attenti, l'Eterno disse a Caino, perché sei arrabbiato? Per quale motivo sei arrabbiato? E perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non rialzerai tu il tuo volto? Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta. E dietro le tue spalle, e i tuoi desideri sono volti a te, e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Ciascuno di noi abbiamo avuto il nostro peccatore, il nostro tentatore dietro le spalle. Ma noi lo abbiamo dominato, lo abbiamo vinto, lo abbiamo sconfitto. E nel versetto 8 dice, e Caino disse ad Abele, suo fratello, usciamo fuori ai campi. E avvenne che quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Caino ignorò l'avvertimento di Dio, lo ignorò totalmente. Invitò il fratello a seguirlo nel campo, nascondendogli le sue vere intenzioni di ucciderlo. Lo portò fuori nei campi e lì aggredì Abele e lo assassinò. In un certo senso Abele fu la prima vittima della persecuzione religiosa. Fu il primo martire nella storia dell'umanità. Abele era morto, ma la sua storia non si era conclusa. La storia di Abele non si è conclusa. Possiamo stare certi che Abele sarà risuscitato e noi faremo la sua conoscenza. Il senso metaforico, il sangue di Abele gridava vendetta al cospetto di Dio. E Dio fece in modo che giustizia fosse stata fatta unendo Caino per il suo efferato crimine. Andiamo in Genesi capitolo 4, versetti da 9 a 12. Genesi capitolo 4, versetti da 9 a 12. E l'Eterno disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose: non lo so. Sono forse io il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. E ora tu sarai maledetto e condannato a errare lungo tutta la terra, lungo la terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. E tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Come la vediamo oggi la terra? Non la vediamo popolata di tanti Caini. Pensiamo a quello che ho detto in questo momento. Pensiamo a tutte queste cose. Tanta gente che muore per fame. Tanta gente che muore per guerra, tanta gente che uccide fratello contro fratello, come ora in Russia e in Ucraina, tanti padri che buttano le bombe dagli aerei sui propri figli che stanno sotto, sulle loro mogli, sulle loro figlie. Questo succede anche oggi. Tutti questi non sono dei Caini. Ma la cosa più importante è che con il suo esempio di fede Abele ci parla ancora. Pare sia vissuto circa 100 anni Abele, ma per gli anni che visse fu una vita breve, perché per un uomo di quel tempo Abele è come se fosse vissuto pochi anni della sua vita. Perché è come se fosse stato ucciso nel fiore della sua gioventù. In conclusione di questo sermone di oggi, siamo nella fase finale del sermone di oggi. Morì sapendo che il suo Padre celeste lo amava e lo approvava e lo apprezzava. Possiamo stare certi quindi che Dio lo custodisce nella sua infallibile memoria. Dio non dimentica il sacrificio di Abele. In quelle poche parole che abbiamo letto di Abele, in attesa di riportarlo in vita sulla terra naturalmente, e di essere poi anche lui in vita sulla terra trasformata in un paradiso. Andiamo per favore a leggere in Giovanni al capitolo 5, versetti 28 e 29. Giovanni capitolo 5, versetti 28 e 29. Dice, non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Se saremo determinati ad ascoltare Abele imitando la sua eccezionale fede, anche noi saremo lì e potremo fare la sua conoscenza. Dio è il nostro pastore e noi siamo le sue pecore. Noi siamo le pecore del suo gregge, le pecore che gli appartengono. Esse conoscono la sua voce e fuggono dalla voce degli estranei, perché non conoscono la voce degli estranei. In Giovanni capitolo 10, versetto 5 c'è scritto, perché solo di lui hanno fiducia, ma un estraneo non lo seguono, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo ascoltare una sola voce, la voce di Dio. Le sue pecore riconoscono la sua voce e ne comprendono la lingua, ne intendono i comandi, sono ubbidienti, lo seguono fiduciosamente, sapendo che egli, Dio, non li tradirà mai. Questa è la realtà del gregge del Signore che sfida tutte le pretese umane. La fase della storia giungerà a compimento quando tutte le pecore di Cristo saranno raccolte nel suo ovile spirituale. Infatti, andiamo in Matteo, ultima scrittura, al capitolo 24, versetto 14. Matteo capitolo 24, versetto 14. Dice, infatti, questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per averci donato il suo Figlio, il nostro Pastore, il gregge di cui egli si prende cura. Ringraziamolo per averci fatto diventare le sue pecore e per averci dato salvezza, sicurezza, vita, vita gioiosa e in abbondanza. E rallegriamoci sempre che siamo nel suo ovile, nel nome di Gesù Cristo. Vi saluto, cari fratelli e sorelle. Vi auguro ancora un buon proseguo di sabato, tante cose buone e magnifiche, e non dimentichiamo di pregare incessantemente per tutti coloro i quali sono nella sofferenza, nel bisogno, sia fisico, sia morale che spirituale. Ciao a tutti, un caro abbraccio, a risentirci presto. Ciao.